come Atlante, geopolitica e materie prime.
minuti, un saluto ai nostri ascoltatori, ascoltatrici di Radio Popolare. Come America Latina. Buongiorno Alfredo Somozza, buongiorno.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Partiamo dalla notizia più fresca, quella di questa notte negli Stati Uniti, il Super Bowl e poi l'intervallo più visto da tutti gli americani, quell'intervallo musicale che quest'anno ha preso, diciamo, tutti i clamori del mondo, Bad Bunny con uno spettacolo che ho visto tantissime commenti dicono ha contagiato l'America con la gioia latina, Alfredo.
Eh sì, è stato uno show di speranza, ma anche un promemoria, visto quanto poco conoscono spesso la storia del loro paese, dei rapporti tra Stati Uniti e America Latina, in particolare Porto Rico. È stato anzitutto Porto Rico al centro dello spettacolo di Bad Bunny, che ha avuto dei momenti classici, cioè proprio all'inizio, nel quale è stato celebrato il reggaeton, di cui Bad Bunny non è il primo interprete. Infatti c'è stato un breve passaggio di Gasolina, che è stato un brano storico di Daddy Yankee, un altro portoricano che è stato il primo a conoscere questo ritmo caraibico negli Stati Uniti, e con le ragazze e le ballerine nel perreo, con Bad Bunny con le mani vicine a linguine, c'è proprio il reggaeton duro e puro di una volta, per poi passare ad altro, perché poi quando entra in scena la Lady Gaga si fa un omaggio alla salsa classica in un contesto di festa familiare, di festa di matrimonio. Prima è stata ricordata la piantagione della canna da zucchero, che è un po' anche il luogo dove gli schiavi sono stati appunto schiavizzati per più di 4 secoli. È stato anche ricostruito il villaggio portoricano con i vecchietti che giocano a domino, i negozi, i bar, e quindi proprio un'introduzione piena nella cultura di Porto Rico, che però a un certo punto cambia ritmo e cambia, c'è un passo diverso ed entra nell'area politica con questo bambino che riceve da Bad Bunny il Grammy d'oro che ha vinto proprio settimana scorsa, un bambino che assomiglia moltissimo a Liam, quel bambino che è stato sequestrato, detenuto dall'ICE in Minnesota. E poi entriamo nella parte più politica senza dubbi, con Ricky Martin, grandissimo cantante e cantautore portoricano, tra l'altro molto impegnato politicamente, era quello che aveva condotto all'epoca le lotte contro i poligoni di tiro dell'esercito statunitense a Porto Rico, che canta Lo che passò a Hawaii, che è un brano dell'ultimo disco di Bad Bunny, nel quale in sostanza lui, parlando con i portoricani, il succo del discorso è: non dobbiamo perdere la nostra cultura, la nostra bandiera, la nostra tradizione, a noi non deve succedere ciò che è successo alle Hawaii, che tra turismo e migrazione hanno perso la loro identità. E per chiudere invece con quello che sicuramente ha dato fastidio alla Casa Bianca, che è una riproposizione di José Martí, c'è il concetto che America è un continente, che americani sono tutti, e lui con la sua palla da football americano con scritto Together we are America, cioè tutti siamo America, e quando dice Dio benedica l'America, classica formula statunitense, poi enumera i paesi di quell'America per la quale chiede la benedizione, più o meno in ordine alfabetico, nominando tutti i paesi del continente americano, inclusi ovviamente gli Stati Uniti e il Canada, con le bandiere dentro, quindi un finale a tutto campo, ribadendo un principio che dà molto fastidio ai MAGA, e che invece fa parte di quelle storiche incomprensione tra i due continenti, cioè tra le due parti di un continente, quella del nord e quella del sud, con quella del nord che in qualche modo si sente legittimata a dare un uso esclusivo al nome del continente, relegando le altre in una specie di sottocategoria che è quella definita latina o sud o robe di questo tipo. Quindi devo dire che non è mai successo, forse nella storia degli Stati Uniti, che un messaggio così forte su questi temi arrivasse a 100 milioni di persone, 100 milioni di statunitensi che hanno seguito il Super Bowl, tra l'altro nello stadio. Certo che siamo a San Francisco, che è una città con un passato spagnolo, nel senso che era pure colonia spagnola prima di diventare Stati Uniti, l'entusiasmo che si toccava con mano nello stadio era molto molto forte, e lì non si trattava di fan di Bad Bunny, ma di tifosi del New England Patriots o del Seattle Seahawks, cioè tifosi di calcio americano, di football americano. Quindi ecco una grandissima operazione cultural-politica che credo lascerà il segno. E la frase che campeggiava sul grande cartellone dello stadio, "L'odio si combatte con l'amore", penso che sia un po' la cifra di quello che abbiamo visto.
Ho tagliato un brano di 2 minuti, se vuoi sentiamolo insieme, Alfredo, dove ci
Certo.
sono questi passaggi che tu hai raccontato.
Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí.
Tú también deberías de creer en ti. Vale más de lo que pienso. Créeme.
Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! ¿De cuándo te tuve de vida el tema besos y abrazos? ¡Ojalá! Muchas gracias.
The National Football League thanks you for watching the Apple Music Super Bowl.
Ecco, Alfredo, Donald Trump ha detto che è il peggior spettacolo che ha mai visto nella sua vita.
Ah, non c'è dubbio, non c'è paragone con le feste alle quali partecipava a casa di Epstein, ma soprattutto è il peggiore show politicamente per lui in un momento in cui, come sappiamo, continua a perdere elezioni amministrative ovunque si vengano celebrate, e dopo la sconfitta su Minneapolis ha dovuto ritirare una parte, non tutti gli agenti dell'ICE, ma come sappiamo quel tipo di operazione ha creato problemi problemi non soltanto con gli elettori democratici, che questo è scontato, ma ha creato molta inquietudine anche nella propria base. Quindi sicuramente un brutto spettacolo per Donald Trump.
Un'ultima cosa, Alfredo, prendendo spunto dall'ultima copertina dell'Internazionale, Naomi Klein, che dice surrealismo contro il fascismo, ovviamente un lunghissimo e articolato suo ragionamento sul fascismo oggi, un neofascismo oggi, surrealismo, quello che ha presentato Bad Bunny va in quella logica lì, quasi un surrealismo con la piantagione, il bar, ricostruendo tutto quello che c'era nella sua vita, ecco, e anche nell'immaginario dell'America Latina.
Ma sicuramente immaginare che qualcuno avesse ricostruito un villaggio e una piantagione portoricana all'intervallo del Super Bowl statunitense è sicuramente fa parte del mondo della fantasia. Lui in realtà non parla di surrealismo, ma proprio nello stadio, come dicevo prima, campeggiava la scritta l'odio si vince con l'amore, no? Che è un'altra chiave di lettura molto, molto interessante rispetto alla contrapposizione, il testa a testa nell'insulto, nell'aggressività, della quale di solito esce vincitore appunto questa destra rabbiosa, che come sappiamo ha una grande capacità e soprattutto grandi mezzi per controllare i social. Quindi ecco, questo è interessante, sia quello che ha detto Naomi Klein sia quello che ha scritto Bad Bunny ieri al Super Bowl, cioè cercare modalità diverse di fare fronte a questa ondata che dal punto di vista da tanti punti di vista presenta aspetti surreali, cioè loro presentano aspetti surreali, che però appunto non è invincibile, anzi no, assolutamente non è invincibile, ma che sulla quale, diciamo, se si adotta la loro agenda, cioè se si scende sullo stesso campo, sicuramente si sta facendo un regalo, perché quel campo lì l'hanno delimitato loro, lo conoscono loro e lo sanno utilizzare bene. Invece se cambiamo punto di vista e andiamo sulla creatività, che poi sia surrealista o no, oppure frapponendo altri valori, come ha detto Bad Bunny, ad esempio quello dell'amore, si crea una narrazione alternativa, che è quello che hanno fatto per prima loro. Quindi in questo momento sarebbe molto interessante ci fosse una narrazione diversa rispetto a quella dell'odio, della sicurezza e quelle cose che ci hanno abituato in questi ultimi anni, queste nuove destre, che questo arrivi dal mondo della cultura non c'è da stupirci, perché poi alla fine, come sappiamo, molte volte molti cambiamenti sono partiti proprio dal mondo della cultura.
Da San Francisco andiamo in Brasile, Alfredo. Da almeno un paio di mesi le prime pagine dei giornali brasiliani sono pieni di questa storia, di questo caso del Banco Master, un enorme scandalo finanziario che sta coinvolgendo tutte le istituzioni del paese.
Eh sì, perché viene alla luce la grandissima commistione o conflitto di interessi, come diciamo in Italia, tra i membri della Corte Suprema, cioè membri non direttamente, ma parenti, amici dei membri della Corte Suprema e il sistema, diciamo, la grande finanza, la grande economia brasiliana. Infatti uno dei punti del dibattito è quello di dichiarare in qualche modo una incompatibilità. Vediamo qual è il caso. Il tutto scoppia con la dichiarazione del presidente della Corte, che si chiama Edson Fachin, che annuncia all'improvviso un'offensiva di autocorrezione, cioè come Corte Suprema federale, un'autocorrezione per imporre un codice d'etica ai partecipanti. Questo succede perché detona scoppia il caso Master, si chiama il caso Master, viene alla luce nel dicembre scorso, è una banca che è stata liquidata, che è stata dichiarata fallimentare dopo che erano state dimostrate delle manovre fraudolente e del utilizzo di deviazione di fondi per milioni di real, ma fin qui uno scandalo bancario, come potrebbe esserci in tanti altri casi, ma il caso politico viene fuori quando si scopre che José Díaz Toffoli, che è uno dei membri del tribunale, viaggiava sullo stesso aereo privato dell'avvocato della banca, su aerei di questa banca, lo aveva portato ad assistere alla finale della Coppa Libertadores a Montevideo, proprio nel momento in cui la Corte Suprema doveva decidere cosa fare con questa banca. E in parallelo si scopre che lo studio di avvocati di Vivian Barsi de Moraes, che è la moglie del vicepresidente della Corte, Alexandre de Moraes, abbiamo parlato più volte di lui perché è stato il grande accusatore di Jair Bolsonaro, cioè sostanzialmente l'accusa contro Bolsonaro, quello che è costato la prigione a Bolsonaro. Ecco, sua moglie, cioè lo studio di avvocati di sua moglie, aveva un contratto con questa banca di $650,000, arrivato tra l'altro l'onda di questo scandalo, arrivato anche fino alla presidenza del paese. Infatti Lula ha chiesto maggiore trasparenza, perché in realtà c'è un suo ex ministro di giustizia che è stato giudice del Tribunale Supremo, Riccardo Lewandowski, che anche lui aveva degli affari in comune con questa banca. Quindi sostanzialmente quello che è venuto fuori è che la Corte Suprema, che è l'ultima istanza della giustizia brasiliana e che decide a tutto campo, anche ad esempio in casi come questo del fallimento di una banca, spesso attraverso parenti o diciamo persone congiunte ai membri della Banca Suprema, hanno a che fare economicamente con i casi che devono studiare. In questo caso tutti, almeno tre membri della Corte Suprema, avevano indirettamente rapporti con questa banca, che poi è stata dichiarata alla fine fallita. Quindi ecco, il dibattito politico in Brasile è molto forte, perché il Supremo Tribunale si trova di fronte a un dilemma, cioè autoriformarsi, che è un po' quello che ha chiesto il presidente Edson Fachin, quindi autoriformarsi con regole che possono dare fastidio ma necessarie, oppure affrontare il rischio che la politica, e nel 2026 si vota in Brasile, possa in qualche modo forzare la mano e imporre una riforma dall'esterno. Il Tribunale Supremo perché è un'istituzione così importante in questi anni in Brasile? Perché sostanzialmente il Brasile, quando Jair Bolsonaro perse le elezioni con Lula e poi ci fu l'assalto all'istituzione, ai palazzi dell'istituzione a Brasile, è stato il luogo nel quale in qualche modo si è restituito la legalità istituzionale al Brasile, nel quale è stato condannato Jair Bolsonaro, quindi è stato dai cittadini visto come un faro in un momento in cui la politica era sbandata. Certo che venire a sapere poi che i membri del Tribunale Supremo sono, attraverso i loro parenti, in gravissimi conflitto di interesse rispetto ai loro casi, è un altro missile contro la credibilità del sistema istituzionale brasiliano.
Alfredo, visto che abbiamo poco tempo, visto che la settimana scorsa abbiamo parlato del Venezuela, che sta per arrivare questa amnistia per tutti gli oppositori, io direi di dedicare pochi minuti alle primarie in Colombia.
In Colombia ci sono delle legislative con insieme delle primarie adesso l'8 marzo, tra un mese. In questa elezione si eleggono 103 senatori e 183 deputati, e tra l'altro ci saranno insieme queste primarie che decideranno i candidati per l'elezione. Però attenzione, in realtà non sono primarie come quelle dell'Argentina, in cui chi non si presenta a queste primarie non può presentarsi alla candidatura del Presidente della Repubblica, si vota il 31 maggio. In realtà si possono presentare anche chi non partecipa, anche perché questa è la polemica, perché è stato rifiutato la possibilità che si possa presentare Ivan Cepeda. Ivan Cepeda è il candidato ufficiale del patto storico, cioè di Gustavo Petro, che non può essere presidente in Colombia per due volte di fila. Ivan Cepeda è un senatore, figlio già di un deputato comunista che era stato ucciso in un attentato, una persona molto, molto interessante, un filosofo, è stato in esilio in Francia. Ecco, lui non si presenterà. Si presenteranno una ventina di altri candidati, anche la sinistra ha messo dei candidati di bandiera, ma quello che sappiamo e che al primo turno delle elezioni del 31 maggio, diciamo, probabilmente le tre persone che poi andranno al ballottaggio in Colombia, se non si prende il 50% si va al ballottaggio, quindi è sicuro, sono l'avvocato di destra Velardo de la Spriella, un italo-colombiano ammiratore di Milei, ma anche avvocato dei gruppi paramilitari, cioè delle famose gruppi di autodifesa. È stato anche difensore di Alex Saab, quel colombiano venezuelano, tra l'altro appena finito molto male in Venezuela, anche se era ministro appunto del governo di Maduro. Per la sinistra sarà Ivan Cepeda, e questi due candidati al momento nei sondaggi vengono dati testa a testa, e poi c'è un terzo centrista, un ex alcalde di Medellin, Sergio Fajardo, che viene dato al 7%, quindi molto probabilmente noi vedremo un secondo turno con questi due candidati. Nessuno dei due si presenta a queste primarie, quindi in realtà sono primarie per modo di dire. Tra l'altro, gli elettori che si presentano a votare per le legislative possono anche non ritirare la scheda tranquillamente. Vedremo comunque l'indicazione, perché anche se non ci saranno questi candidati, ci sarà un'indicazione di voto sui mondi politici che rappresentano, cioè il centro-sinistra e il centro-destra. Vedremo questo risultato molto interessante. Ovviamente molto interessante sarà capire come si configureranno sia il Senato sia la Camera dei Rappresentanti, che sosterranno o no il presidente che verrà eletto il 31 maggio in secondo turno il 21 giugno.
Grazie Alfredo, ci sentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata di Come America Latina. C'è qualcosa che bolle in pentola durante la settimana?
Ma non ci sono grandi cose, sicuramente l'unica
ovviamente Venezuela
sì. Sarà l'amnistia, perché il presidente della Camera Jorge Rodríguez ha annunciato che in settimana al più tardi venerdì ci sarà, quindi vediamo se sarà vero, e di questo sicuramente sarà il tema col quale apriremo lunedì prossimo.
Bene, poi magari torniamo anche a Cuba, perché la situazione non è molto bella, ci sono nuovi tagli, nuovi provvedimenti per razionare la benzina e il carburante.
Comunque, gravissimo. Cuba ha annunciato che da oggi non c'è più benzina per gli aerei, quindi questo vuol dire che si fermerà anche il turismo, che resta la principale attività economica di Cuba.
A lunedì prossimo.
Lunedì.
Buona giornata a Alfredo Somoza, buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. E buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.